Allora, dico due cose, no, tre cose a modo di premessa, che sono: uno, ieri i relatori, no, come dire, in qualche modo esterni al percorso dell'altro, giustamente si sono sentiti interpellati dal titolo "Voi dove eravate", ma in qualche modo non l'hanno tematizzato. Ma diciamo, l'opzione dell'Atrio di cominciare questa faccenda "Voi dove eravate", tutti i titoli con questa espressione, è perché ci interessava anche fare questi discorsi non tanto e non solo in relazione a ciascuno di noi, a quello che uno vive, che è sempre un po' il tema principale del nostro modo di riflettere, in cui riflettiamo per noi stessi innanzitutto, ma anche con una dimensione di futuro, no? Voi dove eravate è la classica domanda che tot anni dopo dice: voi dove eravate quando, la notte che l'uomo è sbarcato sulla luna, voi cosa stavate facendo quando è successa questa roba qua, no?
L'11 settembre.
Ecco, la domanda rispetto al tempo, alla complessità del tempo di oggi, non ci sembra solo come facciamo a cavarcela, a sopravvivere, a non perdere troppo rispetto di noi stessi, la fede e tutto il resto in un tempo così complesso, che è ovviamente la domanda principale, ma anche come facciamo ad essere responsabili di questa cosa qua, cioè a fare in modo che se qualcuno un giorno ci chiedesse: ma voi al tempo di Francesco, in mezzo a quella cosa, dove eravate, da che parte vi siete messi, uno possa anche rispondere che almeno ha fatto del suo meglio, poi forse non ha raggiunto chissà che, ma quindi con un orizzonte di futuro da un certo punto di vista. Questa era la prima premessa. La seconda premessa è, come tutti gli amici sanno bene, io sono un intellettuale emotivo, cioè di mestiere faccio un lavoro intellettuale, studio, va bene, è il mio lavoro, però non potrei fare questa cosa senza delle passioni dentro per le cose che studio, eccetera. E quindi quando studio una questione che particolarmente mi sta a cuore, perché la incrocio, perché me la suggeriscono, perché la trovo nei percorsi, poi per un po' rompo le scatole all'universo applicando quella questione che trovo particolarmente calda a qualsiasi cosa. Dice: come si fa la carbonara? E io te lo spiego a partire dalla cosa che mi sta a cuore. E il caso di questa relazione è questo, ma in qualche modo è anche il caso su cui ho un po' provocato la scelta del tema, cioè ho comunque collaborato alla scelta del tema, è anche questo. In questo tempo di complessità, da un anno e mezzo così, sto un po' lavorando io personalmente per il mio percorso di ricerca, per la mia professione, intorno a questa parola complicata che trovate nel titolo, che è parresia, che è una parola che viene dal greco, antica, che normalmente si traduce in modo molto veloce dicendo parlare chiaro, no? E che però ha in sé tutta l'ambiguità di questo tempo, nel senso che parlare chiaro dice: ah vabbè, se io ti dico sei un pirla, parlo chiaro, no? Quindi un atto di parresia. Ecco, non proprio, cioè non è proprio così, perché la logica, per esempio, dell'insulto generalizzato, uno dice: io la penso così e te lo dico, no? È parresia, no? Ecco, allora, il tema della parresia è un tema complicato, no? Che ha una lunghissima storia, viene dalla filosofia dei cinici, insomma, c'è tutta una storia molto complicata, passa nel cristianesimo dal mondo filosofico greco, e prende una grande forza esattamente in alcuni dei periodi in cui Marco ci diceva ieri, storicamente ci sono state grandi transizioni, no? E da questo punto di vista poi ogni tanto scompare un po', un fiume carsico, no? Quando la Chiesa è più assestata, più stabilizzata, con una cultura, con dei luoghi comuni più condivisi, ma non in senso negativo, in senso positivo, quando ci sono delle pratiche cristiane più sciolte, che non sono particolarmente in crisi, il termine va un po' sotto traccia, no? Non sparisce mai del tutto, ma diventa un po' secondario e riemerge regolarmente nei tempi di crisi. E Francesco, se si facesse un'analisi letterale, si può anche vedere proprio la curva di distribuzione. Ha una grande frequenza dell'uso di due parole: discernimento e parresia. ha cominciato con tipo 80% discernimento, 20% paralisia. Negli ultimi 2 anni ha invertito le percentuali, cioè 80% paralisia, 20% discernimento. E di questi due termini ha detto in più occasioni che sono la prima pratica credente. La prima pratica credente, cioè che abbiamo, lo ridirò dopo con un po' più di articolazione, che abbiamo, noi abbiamo fatto della, la prima pratica credente della dottrina. Chi è un credente? Colui che crede a questa frase, questo, Gesù è il Signore, Gesù è risorto, e lui dice no, la prima pratica credente sono discernimento e parresia, che non è una rispostina marginale, è una questione abbastanza centrale. Quindi su questo e poi vi dico anche un po', quindi per concludere l'intellettuale emotivo, gli amici dell'Atrio nel bene e nel male si beccano sempre le mie passioni, nel senso che dato che sto lavorando su questo tema condivido con voi le cose su cui sto lavorando, in genere non vi dice malissimo, mi sembra, insomma vi divertite anche abbastanza, però questo significa anche che è una riflessione abbastanza incompiuta e in cui per me il parlarne con voi, il condividerle nell'altro è un elemento del mio percorso di ricerca. In genere io capisco meglio dopo averlo ragionato con voi, no? Quindi non è, insomma, è una cosa abbastanza a due direzioni, non
quindi
solo.
Se non capiamo tutto non dobbiamo spaventarci.
No, se non capite tutto non c'è problema, è il 99% che mi sono spiegata male io, ma anche se non capite tutto forse perché la cosa ancora non si capisce proprio, quindi certo, proviamo a capirla insieme, ecco.
Io hai lavoro in corso.
Lavoro in corso, sì, work in progress, stiamo lavorando per voi. E ultima osservazione previa, perché ho scelto questa immagine? Perché mi sembra l'arca di Noè in cui ci troviamo, cioè non siamo su un'arca di Noè, quelle lì essenziali, belle, tipo disegno classico dei bambini con la casetta e tutti gli animalini, perché purtroppo non è che possiamo azzerare il fatto che abbiamo costruito le cattedrali, cioè che ci abbiamo un ingombro pazzesco da portarci dietro, non possiamo far finta di essere naviganti senza sapere bene dove, avendo lasciato tutto, perché non abbiamo ancora lasciato tutto, forse ci toccherà farlo, ma per il momento abbiamo una nave anche molto ingombra, oltre che in mezzo a una tempesta. Risparmio a tutti la nave di Pietro, tutte, cioè, tutti ci arrivate con le vostre associazioni, e già avevamo citato, ma rimanderò a Carlo un piccolo brano che metterà magari sul blog a, diciamo, a corollare del materiale del seminario di Balthasar, che è un grande teologo che ha scritto una mega opera di 7 volumi che sarebbe il ripensamento di tutta la teologia dopo Vaticano II, rimettere tutto bene in ordine, e che conclude questa grande opera, l'ultima pagina del 7° volume di Gloria, commentando il naufragio di Paolo, che conclude gli Atti, il libro degli Atti, e in cui dice, beh, ma è chiaro, no? Cosa che io per esempio non avevo mai notato. Gli Atti si aprono con la barca di Pietro e si concludono col naufragio della barca di della nave di Paolo, perché è molto chiaro che la nave di Pietro, destinata agli ebrei, è stata sostituita dalla nave di Paolo, destinata a tutti, ma l'esito escatologico è che la nave si schianta. E fa una serie di ragionamenti su cosa vuol dire che si schianta. Allora, l'immagine qua dietro, tra l'altro, è molto carina, perché dice: nella prima fase del racconto di Atti buttano via il superfluo, no? Ciò che era il guadagno, il carico. Nella seconda fase, no, nella prima fase legano la nave, provano a tenere tutto insieme. E lui dice, vabbè, quello anni 50 l'abbiamo fatto prima del concilio, abbiamo provato a tenere tutti i pezzi, va bene. Poi dice, poi pigliano coraggio e buttano a mare il carico. Dice, quello è il concilio, abbiamo buttato a mare il superfluo, quello che in fondo sì era un guadagno, però vabbè, si vive lo stesso anche senza guadagnare. La terza fase è che buttano a mare il necessario, le attrezzature per navigare, no? E dice, ma forse siamo arrivati, ci tocca buttare il necessario. Nonostante tutto questo, la nave naufraga, no? E la visione che Paolo ha prima del naufragio è che Gesù gli appare e gli dice: non ti preoccupare, si perderà solo una nave, non si perderanno vite umane. E mi pare che, come dire, che siamo qui, no? E che Francesco ci sta dicendo: non vi preoccupate, si perde solo la nave. Allora, questo mi sembra un po' il segno. Comunque vi mando questa mezza paginetta che allora la metterà a disposizione. Quindi l'immagine è legata a questi miei retropensieri, è una nave ancora molto ingombra con tante strutture. Lavorando da tanti anni con i gesuiti, la relazione ha 3 punti e ogni punto ha 3 sottopunti, è chiaro? Allora, una primissima parte su parola con la P maiuscola, parola di Dio e parole, perché in qualche modo ieri abbiamo parlato molto di parole, abbiamo evocato Francesco, i discorsi ecclesiali, ma anche un po' ragionare sul rapporto tra parole e parole non farebbe male. Tra definizioni, pratiche e silenzio, ho dimenticato, devo fare un pubblico ringraziamento a Marco per queste slide, perché la grafica e un gran parte delle immagini sono rubate da lui, quindi che aveva fatto già un lavoro su queste cose, quindi ho biecamente copiato. Il secondo, e veniamo alla paresia, cioè come ci aiuta la paresia a districarci in questa faccenda qua, e il terzo, un po' di domande aperte che ci possono accompagnare. Schema molto semplice. Primo punto, che già ha detto Marco, ma mi pare che valga la pena di essere ripetuto: siamo in un cambiamento d'epoca e non solo, in un'epoca di cambiamento. Quello che cambia è il punto di vista. Non è tanto, non è solo l'accento posto su un contenuto piuttosto che un altro, ma proprio il quadro d'insieme. Come abbiamo visto un po' ieri, mi sembra la giornata di ieri sta sotto questa faccenda qua, cambiando il quadro d'insieme, l'abbiamo detto tante volte, ce lo siamo detto ripetuto, però lo diciamo senza capire fino in fondo cosa questo significa. Cioè, quando poi diciamo, come diceva ieri Mattia, ma poi si fa fatica a capirsi, cioè cambiare il quadro d'insieme vuol dire proprio questa cosa qua, cioè vuol dire che ormai non solo a livello filosofico ma a livello della vita quotidiana non abbiamo più punti di riferimento, no? Una bussola est, ovest, poi uno va dove vuole, però sai che lì è il nord, lì è il sud e non ce l'abbiamo più. E questa è una cosa seria che ha un peso reale, concreto. Dal punto di vista dell'esperienza ecclesiale è il passaggio dalla logica della sfera a quella del poliedro, e anche qui l'abbiamo detto, stradetto, ridetto, la sfera tutta bella ordinata, equidistante, l'equidistanza è uno dei drammi di questa epoca, ok, tutto bello pulito, dice sì, si passa dalla sfera al poliedro, che bello perché è anche più divertente, sì, ma attenzione, ci sono tanti tipi di poliedro e progressivamente sempre più deflagrati, nel senso che non è banale, no? E non è banale perché noi li stiamo guardando nelle immagini da fuori. Questo è Dio, noi siamo tutti dentro, e se uno si trova in uno degli angolini del poliedro irregolare, nascosto sotto un altro pezzo che sta così, quello che vede, in tutta sincerità, non è che vede l'insieme del poliedro, eh? Cioè questo giochetto che noi stiamo facendo disegnandoli lì è giustamente, legittimamente, lo sforzo critico di vedere da fuori, ma nessuno di noi è fuori, mai, né come credente né come persona, siamo tutti in un pezzettino. Quindi, per esempio, una delle prime cose su cui fare discernimento sarebbe capire almeno un po' in quale pezzettino uno è. Perché un conto è se sono nel cuore di un poliedro regolare, dove comunque c'ho una visuale ancora abbastanza, o se sono nel pezzo periferico, nascosto sotto altri 7 pezzi, di un poliedro totalmente irregolare. È diverso, eh? E quindi il criterio fondamentale è avere la massima consapevolezza possibile del proprio punto di vista, perché sennò noi non siamo vivi. Cioè, il primo discernimento è il discernimento del proprio punto di vista, che come si sa è molto complicato, perché per capire qual è il nostro punto di vista bisogna cambiare punto di vista. E questo qui, ed è per i cristiani, questa operazione è operazione divina, quindi dobbiamo saperlo. Quando diciamo Dio Padre Onnipotente Onnisciente studiato al catechismo secondo le formule medievali, quello che diciamo è che l'operazione di poter cambiare totalmente, continuamente il punto di vista e per di più assumere un punto di vista esterno è operazione divina, a nessun umano è data. Per esempio, solo per prendere un pezzettino di cui parlavamo prima del discorso di ieri, questo cambia radicalmente la riflessione sulle parole, perché se il problema delle parole è la verità, è un problema divino. Se il problema delle parole è il problema della relazione, della retorica, come diceva Marco ieri, questo è il problema su cui gli umani possono lavorare, questo è il nostro problema, non è il problema di Dio. Lampada ai miei passi la tua parola, per citare un versetto che abbiamo sentito, non è che vuol solo dire una roba poetica del tipo ah, se apro la Bibbia poi capisco perché c'è tutta la luce, vuol dire che solo la parola di Dio ha una verità. Vale la stessa premessa di Marco, se c'è bisogno fermatemi. Dunque, di per sé i cristiani concepiscono se stessi come discepoli della parola, ma di una parola che non è un enunciabile ma una res, per usare le parole che usava ieri Marco, cioè di una parola che non è una frase, è un corpo, perché è Gesù, è l'intera sua vita, che pure parla, perché le corde vocali fanno parte del corpo, ma siamo discepoli della parola non nel senso che siamo discepoli di frasi, concetti. Questa è la grande confusione degli ultimi mille anni che ha portato all'accentramento della dottrina, a ridurre il cristianesimo a dottrina. Il cristianesimo non è una dottrina, perché è l'esperienza del discepolato di una parola che si è fatta corpo. Dice, cavolo, ma è complicatissimo. Sì. Nessuno aveva detto che era facile. Vado avanti? Il che significa che l'operazione che deve fare un cristiano non è solo di passare dalla parola alle parole, dalla parola di Dio alle parole che usiamo, che è importante, ma sarebbe una riduzione tipo dottrinale. Ma è anche quello di passare dalle parole alla parola.
Il primo punto sarebbe dire, cioè io dalla Bibbia ricavo tutta la verità e te la snoccio in destra.
Per esempio, questa versione, come dire, è la più grossolana. Ci sono modi, ahimè, purtroppo più sottili di fare questo ragionamento. Ma diciamo, questo, il primo movimento è questo. Ed è vero che questo movimento c'è, nella parola di Dio c'è una verità, che al cui servizio tutti noi siamo e dobbiamo essere, se no non siamo discepoli della parola. È vero, c'è anche una verità nel senso di degli enunciati. Bisogna ricordarsi però che io non ho accesso a quella verità in modo assoluto, per cui posso accontentarmi di dedurre. Ma poiché quella verità è in parole di uomini e di donne, io devo anche andare dalle parole alla parola, e questo movimento è costante.
Se posso fare un esempio, prendendo il tema ieri della predica che avevamo sviluppato, per esempio, molti pensano anche tra i laici che lo scopo della predica sia tradurre il racconto che hai appena sentito in definizioni, concetti morali. La retorica antica insegnava che sì, questo era uno dei compiti dei sermoni, e dei cinque compiti di un sermone questo era il terzo del meno importante. La domanda è, quali sarebbero gli altri quattro? se volete ce ne aggiungiamo un altro momento, però che già ne esistano altri quattro fa impressione a chi normalmente va a una predica, perché si aspetta che una predica con un po' ti insegni qualcosa, ti dica una cosa, sarebbe dalla parola alle parole, si capisce,
sì. No?
Mentre non c'è nessun meccanismo contrario dentro una predica, anzi c'è fatica a pensare che qualcuno possa
entrare. Anche perché l'unica idea che noi avremo rispetto a una predica di passare dalle parole alla parola sarebbe la logica tardo democratica un po' consunta, che tutti hanno il diritto di parlare, no? Che non va bene però neanche questa roba qua, perché è fasulla, no? Ma ad esempio quali pratiche abbiamo di presa di parola? Non ne abbiamo, nell'altra direzione, perché abbiamo negli ultimi 300 anni azzerato tutte le pratiche che esistevano di presa di parole, dalle parole alla parola, no? E quindi non è una conversazione, è un monologo.
Perché un tempo esistevano perché non erano, cioè sono state abolite perché erano pericolose, giusto?
Boh, sì, più o meno. No, non proprio. Sono state abolite perché culturalmente sono saltate, non è un'operazione solo cristiana né pianificata a tavolino. Appunto, la perdita del quadro comune ha fatto perdere la conversazione, cioè se tu cominci a mettere intorno a un tavolo da tè sei persone che parlano sei lingue diverse, nessuna sa la lingua dell'altro, e dopo un po' stanno tutti zitti perché non si capiscono, cioè quindi diciamo la cosa è andata un po' così, no? La perdita del quadro comune ha fatto sì che tutte le pratiche si sono perse, alcune sono continuate per un po', sempre più senza significato, no? Poi alcune sono state cambiate con pratiche moderne nell'illusione di risolverle, ma non cambiando la questione di fondo, si è raddoppiato il problema. L'esempio classico sono i consigli pastorali, in cui si è assunto una forma democratica senza avere riflettuto su qual era il problema della perdita dei quadri comuni, e quindi i consigli pastorali sono diventati il posto dove il prete spiega unilateralmente quello che ha già deciso, tarandosi dietro il fatto che dice no, ma sono organismi consultivi, giuridicamente sono a posto, non sono obbligato, no? E scatenando logiche rivendicative, cioè altro che conversazione, no? Che sarebbe il motivo per cui ai vescovi italiani che hanno detto al Papa ah, noi vorremmo fare un sino della Chiesa d'Italia, il Papa gli ha detto lasciate perdere. Lasciate perdere, perché la sinodalità richiede delle condizioni, non mi sembra che ci siano. Fate una parata senza significato, perché la sinodalità va costruita dall'alto e dal basso, decidere di fare un sinodo è la decisione dall'alto, ma dal basso non avete costruito le pratiche possibili vere di sinodalità, quindi fate anche danno, perché fate una roba che poi dite abbiamo fatto il sinodo e non è vero, quindi operate una menzogna, che mi pare... Ok, inoltre questo ci abbiamo un altro problema come credenti, esattamente che la parola non è un enunciato, la parola di Dio, è un corpo, quindi comporta anche la dimensione delle pratiche, e uno degli elementi base da ricordarsi sempre è che i corpi sfondano le parole. Se uno potesse dire una carezza a frasi, probabilmente a causa della sopravvivenza degli esseri umani diremmo tutti le carezze a frasi, ma non c'è un cavolo da fare, una carezza non si può dire con una frase, e perché è una pratica corporea che sfonda. Nel bene e nel male, perché per esempio le pratiche corporee non possono seguire la legge che i medievali avevano accuratamente studiato della precisione dei concetti, perché le pratiche corporee hanno una carica di ambiguità molto potente, quindi a volte necessitano di parole per essere chiarite, ma mantengono una carica di ambiguità possibile. Quale carica manipolatoria c'è nei gesti corporei? C'è da sempre un po'. ancora c'è un elemento in più che complica la faccenda, che è che di questa parola fatta corpo dunque fanno parte anche i silenzi, cioè non è solo il detto, è anche il non detto. Guardate che il cristianesimo ha una lunga storia rispetto a questa cosa qua, la banalizzo, la dico in modo proprio banale, ma come dire, nel silenzio si trova Dio, no? Facciamo fare ai ragazzini il deserto, il ritiro, tutte quelle robe lì, no? Bisogna fare silenzio, ok? Questa per esempio è una delle pratiche rimaste totalmente svuotata di contenuto, no? Per cui costruiamo dei deserti artificiali. Giustamente gli adolescenti in genere ti dicono: ah sì, ok, e cosa devo pensare? E tu dici: no, non devi pensare, devi ascoltare. No ragazzi, se uno sente le voci è fuori di zucca, eh? Cioè cosa deve ascoltare? Allora è una pratica che è importante, per cui è rimasta, ha una grandissima importanza, ma che cosa è? Che pratica di conversazione con Dio è il silenzio? Non so, vediamo.
Non lo so.
Come sul silenzio? Mi diverte tanto che Francesco su alcune domande molto complicate dice: non lo so. Sì, ecco, uno scemo. Va bene. Allora, in casi così bisogna ripartire dal fondamentale, no? Cioè rimettere in ordine appunto qual è il carico, qual è il superfluo, qual è l'essenziale per navigare, fino a che punto possiamo tagliare, no? A cuore leggero, poi tagliare con preoccupazione, poi, cioè, bisogna rimettere in ordine la questione. Allora, primo, il fondamentale resta che la tradizione cristiana esiste per permettere a ogni uomo e ogni donna di ogni epoca di fare la stessa esperienza di salvezza vissuta dalla prima comunità apostolica. Decentramento radicale della dottrina, operazione complicatissima, Però questo qua è il fondamentale. Tutto quello che ci siamo inventati nella storia, canone biblico, simboli della fede, liturgia, linguaggi, codici, norme, abitudini, feste, eccetera, è relativo a questo mandato: annunciate la mia salvezza. Sapete che nella regola non riconosciuta di Francesco, quindi forse non è vero, è leggendario, ma se è leggendario è inventato benissimo, pare che Francesco d'Assisi prima di morire abbia detto ai suoi frati: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo, se non avete proprio nessun altro sistema, anche con le parole. Di tutto questo macchinario, che è l'immagine iniziale, no? Questa cattedrale che sta sulla nave, non possiamo fare a meno, ma non possiamo nemmeno confonderci sul motivo della sua esistenza. Cioè, questa roba qua non la possiamo buttare a mare, la sapienza credente dei secoli è importante, ci possono essere pezzi ancora molto utili, soprattutto ci possono essere schemi con cui sono stati affrontati i problemi che ci servono anche oggi. Non vogliamo buttare a mare il bambino con l'acqua sporca, però anche non dobbiamo pensare che questa cosa qui è il fondamentale da salvare. Confronto al discorso che facciamo ieri in Mattia, ma poi uno deve convincere il parroco che anche no. Uno ci prova, ci parla, ci riprova tutte le volte che succede. Se non si convince, pazienza. Con grande libertà, perché non possiamo annegare tutti, perché bisogna salvare le vite umane, le nostre e altrui, anche la sua, anche se non vorrà essere salvato, perché ci sarà un giorno in cui sarà da solo, nessuno più andrà a riconoscere la sua autorità, sarà molto depresso, avrà bisogno che noi siamo vivi per portarlo a mangiare una pizza e consolarlo un po', perché se noi nel frattempo ci siamo incattiviti, resi rancorosi, arrabbiati, non siamo nemmeno più in grado di consolarlo.
In tutto questo
Certo, sì, sì, sì. Sì, però almeno quello teologicamente è chiaro, nel senso che è stato chiarito il libro di Congar, la tradizione e le tradizioni. La tradizione, quando dicevo fondamentale, la tradizione serve a quello.
Le tradizioni
servono quando servono, se non servono, non servono, fa uguale, cioè calmi, no? Il problema, secondo me, è che noi pensavamo che le tradizioni era la devozione a Santa Rita. Mo sta venendo fuori che forse anche fare il catechismo è le tradizioni, cioè che cose che ci sembrano molto più automaticamente parte costitutiva non sono affatto costitutive. Cioè si è spostato il punto di divisione, questo è il complesso, è la situazione complessa. Allora qui devo una pubblica laudatio a Marco per le tre foto di Francesco che nella marea di foto è andato a beccare queste e le due seguenti, perché guardatele, valgono da sole, non avrebbero bisogno di testo. Allora, la tesi fondamentale dunque è quella che ho già anticipato: paresi e discernimento sono garanti della tensione tra definizioni, parole e pratiche comuni. Se non abbiamo più la cornice, abbiamo bisogno di qualcosa che garantisca questa tensione complessa, e questo qualcosa, se non è la cornice, sono dei fili interni. Se io ho una scatola, posso metterci dentro tutte cose anche sciolte tra di loro, stanno dentro la scatola. Se non c'è la scatola, per tenere insieme le cose bisogna legarle tra di loro, perché sennò vanno in giro le cose sganciate. E l'idea di Francesco, che fa così, è parresia e discernimento sono il filo, sono la cosa che in mancanza di un quadro condiviso consentono di, e dal mio punto di vista, qui vi infliggo le mie riflessioni, queste due parole sono la prima articolazione sostanziale che trovo del termine conversazione, di cui abbiamo spesso parlato e su cui Mattia ieri poneva il problema, dice come si fa a fare conversazione, parresia e discernimento, due linee di sviluppo possibili. Il sinodo, ad esempio, il discorso faceva ieri Marco, è un momento di paresia e discernimento prima ancora che un luogo di decisione e confronto. Il sinodo non è il corrispettivo ecclesiale del Parlamento. Questo qua è, e infatti si inizia con una liturgia e si chiude con una liturgia, che non sarebbe per fare la cerimonia, perché fa carino che uno faccia un segno di croce prima essendo cristiano. Sta dentro un alveo liturgico, è un gesto liturgico. E quindi la cosa importante non è come se ne esce, ma quello che succede dentro. La questione centrale dell'Eucaristia è l'Eucaristia. Poi usciamo, siamo mandati fuori dall'Eucaristia e un po' cerchiamo di espandere questa Eucaristia nella nostra vita, avere una struttura eucaristica, un po' ci riusciamo, un po' no. Perché è più incasinato? Perché nel sacramento c'è la garanzia dello Spirito Santo, nella vita siamo noi che lo Spirito Santo ci accompagna un po', ma insomma ci tocca fare come riusciamo. Allora, di per sé, certo che da un sinodo devono uscire anche delle decisioni, delle prese di coscienza su dei problemi, cioè, ma è il processo sinodale la cosa che fa la differenza, perché è il luogo formale riconosciuto di parresia e discernimento. Abbiamo fatto della dottrina la prima pratica cristiana sbilanciandoci sulle definizioni parole e nell'unica direzione dalle parole alla vita. Questa è la cosa che ormai ripetiamo da molto tempo. L'idea di Francesco così è discernimento e parresia consentono di cominciare a ricostruire, sono le due pratiche su cui dobbiamo diventare sciolti, cioè imparare a farle bene perché si possa ricostruire un po'. Altra foto geniale, discorso di apertura al sinodo, citava già ieri Marco, vi domando per favore questi atteggiamenti di fratelli nel Signore, parlare con parresia, ascoltare con umiltà, fatelo con tanta tranquillità e pace, perché il sinodo si svolge sempre cum Petro e sub Petro e la presenza del Papa è garanzia per tutti e custodia della fede. Cioè lui dice, io faccio la mia parte, cosa faccio di mestiere? Il Papa, ok, io faccio la mia parte, voi fate la vostra. Che ognuno faccia la sua parte è garanzia di libertà per tutti. Tranquilli. Nessuno deve fare tutto, perché nessuno è Dio. ognuno deve fare la sua parte. La terza foto sembra esplicativa. Discorso di chiusura del sinodo: la tentazione di trascurare il deposito un fide considerandosi non custodi ma proprietari o padroni, e d'altra parte la tentazione di trascurare la realtà utilizzando una lingua minuziosa, un linguaggio di levigatura per dire tante cose e non dire niente. Li chiamavano bizantinismi, credo, queste cose.
E come ha chiuso il sinodo del 2014? Sono le ultime frasi del discorso di chiusura.
Che, come dire, se siamo capiti. Allora, veniamo alla paresia, secondo punto. Dicevo prima, una parola molto complessa e dalla storia lunghissima, con questioni anche molto rilevanti. Non ne facciamo qua la storia esegetica, se qualcuno è interessato poi vi dico dove la potete trovare, ma è una parola gustosa. Non la usiamo nei sensi possibili di, anche qui gli esempi li devo a Marco, sincerità intesa come genuinità. Dico quello che penso, la prima cosa che mi passa per la testa è la Maria De Filippi, no? Dice, ah, i politici hanno una grande paresia perché se devono mandarti a quel paese ti ci mandano. No, non è questo qui il senso. Secondo, coraggio inteso come dire cose che possono essere spiacevoli anche per il nostro interlocutore, semplicemente un atto eroico, un po' così, che figo che sono perché ho il coraggio di dirti, no? Che sei un pirla, vabbè, cioè non è questa la questione. Tantomeno verità che facciamo nel segreto della nostra coscienza e che portiamo ad espressione perché gli altri la ricevano. E piuttosto una presa di parola del singolo in relazione non principalmente al sé o alla verità, ma la relazione con l'altro, con la realtà, al noi, che in base a questa parola o alla sua assenza può radicalmente cambiare. Sinteticamente è una presa di parola responsabile. Da questo punto di vista, per dirla molto banalmente, se la correzione fraterna è che io ti dico che sei un pirla, a cosa serve la correzione? La correzione fraterna è che io ti dico che sei un pirla e da quel momento lì quello è un problema mio, non tuo, anche tuo, ma mio. E sta a me creare le condizioni perché tu, se lo vuoi, possa essere un po' meno pirla. Questa qui si chiama correzione fraterna, che è un po' diverso. Allora, chi si è occupato un casino di questa roba? Si è occupato un casino di questa roba, almeno io ho incrociato questo signore da questa faccia luciferina, che si chiama Michel Foucault, che è un filosofo, antropologo, vabbè, insomma, personaggio metrapensée della Francia degli anni 70, 60, 70, 80. Come dicevo ieri, uno di quei nomi che 20 anni fa era, per esempio, proibito fare in gregoriana, nel senso che tutti avrebbero avuto delle reazioni, un pansessualista, teorico della rivoluzione sessuale, ateo, marxista, anticristiano. E il vantaggio dell'ignoranza, l'ignoranza ha un aspetto positivo, il vantaggio dell'ignoranza è che nessuno dei miei studenti e tre quarti dei miei colleghi attuali hanno mai sentito nominare Michel Foucault, essendo ignoranti come delle capre, e quindi io ho potuto fare una parte del mio corso su Michel Foucault e nessuno ha fatto un baffo. Io ho consigliato i libri di Michel Foucault, gli studenti hanno comprati, hanno letto, sono interessanti, professore, veramente un sacco di idee buone, meraviglioso. Si chiama fine delle ideologie o ignoranza crassa a scelta. Però questo signore si è occupato soprattutto dei temi del potere, eccetera, eccetera. Ha fatto delle riflessioni estremamente interessanti. Gli ultimi 3 anni della sua vita ha avuto l'incarico per 3 anni di fila, e avrebbe avuto, credo, anche il quarto se non fosse che era morto, che poi è morto, al Collège de France. Il Collège de France è una grande istituzione pubblica intellettuale francese che dai tempi della rivoluzione francese, una scuola d'élite, che offre, perché la cultura deve essere per tutti, ogni anno l'invito all'intellettuale considerato più di punta, con una cosa più importante da dire per il bene di tutti, l'incarico di fare per tutte le settimane, una volta alla settimana per tutto l'anno, una lezione pubblica che è aperta e gratuita per chiunque. E gli ultimi 3 anni della sua vita lui ha avuto questo incarico e si è dedicato a questo tema per 3 anni, il governo di sé e degli altri. Temi, no? Essendo gli anni 80, quindi già nella fase di riflusso rispetto ai movimenti degli anni 60. L'ultimo anno in particolare è pubblicato, come vedete, da Feltrinelli, ha fatto questo corso che si chiama Il coraggio della verità, a qualcuno con cui ne ho parlato, ed è dedicato al tema della paresia, qualcuno con cui ne ho parlato mi ha detto: ma è leggibile, cioè possiamo capirlo? Allora, questo è uno strano libro perché sono le trascrizioni dei suoi appunti registrati, trascritti, cosa su cui noi abbiamo grande esperienza, come si sa, e quindi proprio il libro è impaginato così, cioè 28 febbraio 1984 prima ora, c'è anche i commenti tipo aprite la finestra, hanno scritto tutto proprio, quindi è leggibile, sì, nel senso che comunque è il tono di una lezione. Contemporaneamente, certo, lui non è che ha scritto storie Topolino e Paperino, cioè richiede una certa concentrazione, però forse uno non capisce tutto, forse ne legge dei pezzi. Beh, vedete voi, ecco. Allora, che cosa è successo? Che un po' di tempo fa Andrea Grillo ha dedicato un suo blog su Munera a questo volume che aveva riletto, e io ho avuto una folgorazione leggendo il blog di Grillo e mi sono tuffata in questo mare da cui non sto riemergendo ancora, quindi sto ancora lavorandoci sul parecchio. Quindi è un'operazione di doppio bracconaggio, cioè Grillo che cita Foucault, io che cito Grillo che cita Foucault, e nel frattempo io che rileggo Foucault e correggo anche Grillo e Foucault, cioè che è esattamente uno dei metodi fondamentali di questo tempo. Nessuno può immaginare di essere Dio, di mettersi in biblioteca e da solo farsi vedere l'idea geniale, il principio che risolve tutto. Qua bisogna fare operazioni di bracconaggio. Che cosa dice? Dice tante cose sulla paresia Foucault, fa tutta la storia anche filologica, ve la risparmio, ma dice rispetto al nostro tema, che cosa dice rispetto alla paresia, intesa nel senso che dicevo, l'assunzione di una parola responsabile, no? Lui dice: la paresia è costituita da un rettangolo, cioè ha bisogno di 4 condizioni per esercitarsi. Una condizione formale, una condizione di fatto, di realtà, una condizione di verità e una condizione morale. Come vedete sono condizioni di livello diverso, alcune uno se le può anche dare da sé, alcune deve necessariamente interagire con la realtà o essere almeno un gruppo. Già questo è una cosa interessante, la paresia non si fa da soli, eh? Che cosa intende con queste 4 condizioni? La condizione formale per la paresia è l'uguaglianza riconosciuta di tutti i soggetti in gioco, pari dignità. Siamo tutti invitati per questo tè, abbiamo diritto di ognuno di prendere la parola con garbo, con rispetto degli altri. Nessuno è il cameriere, siamo tutti ospiti. La condizione di fatto però, ed è estremamente interessante questa faccenda, è la constatazione, la presa in carico della diversità delle autorità e il riconoscimento della superiorità e delle gerarchie, che non è il contrario dell'uguaglianza di fatto, ma è l'uguaglianza di fatto non populista, scusate, lo dico così, cioè, perché un conto è dire: ah, siamo tutti uguali. No, allora, rispetto al parlare di Foucault, io e voi non siamo uguali, noi abbiamo la stessa dignità, lo stesso diritto di parola, lo stesso diritto di avere delle opinioni, ma io ho letto un casino di libri più di voi su Foucault. Rispetto alla medicina, io e Benedetta non siamo uguali, perché lei fa il medico e io no. E queste due cose però, l'uguaglianza quanto ai soggetti come uguaglianza riconosciuta, che reciprocamente ci riconosciamo, e l'assunzione della diversità della realtà in termini di autorità e di gerarchia, queste due cose sono entrambi indispensabili.
La seconda è quello che è il punto debole dei populisti, cioè
esattamente, la seconda è il punto debole dei populisti, ma contemporaneamente mantenersi solo sulla seconda è il punto debole della Chiesa, per esempio, e così via. Cioè, e lo sbilanciamento su queste due condizioni è uno dei motivi del casino in cui siamo. Terzo, la condizione di verità. Ci va una condizione di verità che non è, però attenzione, qui per noi è molto difficile, credo, da capire, ma poi lo vediamo subito dopo, in termini ecclesiali potrebbe essere il punto di svolta questa questione. Non è la condizione di verità nel dire che la verità è una cosa, che qualcuno deve sapere qual è la verità, poi ce lo dici, no? Dici, tu sai la risposta e poi ce la dici, no? La condizione di verità è il riferimento ad una ratio, ad una ragione ragionevole, a delle parole di luoghi comuni, a una retorica condivisa, anche se provvisoria. La possibilità di, di una lingua comune, almeno di una lingua di interscambio, che non è magari la mia, non è la tua, però ci aggiustiamo, ci capiamo su questa ratio ragionevole.
Esattamente la cosa che invece i populisti stanno distruggendo, perché se togli questo è stato appunto quale grado.
Sì, sì.
Togli quale grado. Scusate, uno degli obiettivi populisti, per continuare l'analogia prima, è che se riusciamo a distruggere una razza, a non creare mai una razza ragionevole, come per esempio è possibile.
Se la narrazione ha sempre il sopravvento su qualsiasi razza ragionevole, ed è una narrazione unitaria, non ne usciamo. Non ne usciamo. Quarto angolo, la condizione morale, e questa è dei soggetti riconosciuti uguali, dove ha sede la dignità del soggetto nel coraggio di un conflitto responsabile. Che è il contrario delle parole di odio. L'assunzione di un conflitto responsabile, tanto per continuare sull'esempio del discorso fatto ieri, è stare proprio in pace, non confondersi col fatto che abitare un conflitto non è necessariamente avere dei nemici. Foucault, seguendo Foucault, Foucault dice: allora, la Costituzione delle democrazie garantisce la condizione formale, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di bla 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 bla. La politica dovrebbe garantire la condizione di fatto, e già qua se siamo un po' persi, nel senso che la diversità delle autorità, il riconoscimento delle superiorità delle gerarchie, per esempio, ha un principio base che è la competenza. L'episteme, la parola è complicata, ma diciamo, le narrazioni al plurale, garantite da soggetti collettivi, narrazioni artistiche, scientifiche, dovrebbero garantire la condizione di verità, e il coraggio individuale, il coraggio responsabile, dovrebbe garantire la condizione morale in un ipotetico ideale paese che funzioni secondo Foucault. Ovviamente uno dei punti su cui io personalmente ho riflettuto di più è il vertice in alto a destra, la condizione di fatto, quello della politica, e attenzione, Foucault specifica molto bene, per potere si intende una dinamica reticolare che passa tra i soggetti in gioco, il potere è sempre relazionale, chiamando in causa sia chi lo esercita che chi lo recepisce e riconosce. Noi abbiamo troppo facilmente la tendenza a entrare nella narrazione per cui qualcuno ha il potere e qualcuno non ce l'ha, in una logica dialettica, troppo fortemente dialettica. Il problema è che il potere non funziona così. Chi ha il potere? Perché qualcun altro in una misura glielo riconosce, se no è costretto a prenderselo con mezzi violenti. E anche quando se lo prende con mezzi violenti esiste la possibilità della resistenza, cioè alcuni possono continuare a non riconoscere, certo con prezzi molto alti. Si può morire per la democrazia, sì, ce l'hanno dimostrato. Ma il potere è sempre una rete. Scrive Foucault, il potere non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono e coloro che, o coloro che lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono. Il potere deve essere analizzato come qualcosa che circola, o meglio, come qualcosa che funziona solo a catena. Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni, non è mai appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso un'organizzazione reticolare. Se posso dire una cattiveria, il clericalismo lo dimostra. Perché laddove sempre di più ci sono credenti o non credenti che non riconoscono l'autorità clericale, l'autorità clericale semplicemente non c'è più. Poi vanno in crisi, si deprimono, vabbè. E ad esempio su questa cosa noi dovremmo, secondo me, riflettere molto. Il potere è una sorta di campo relazionale mai gestito da qualcuno da solo, e prima di tutto un discorso, una proliferazione di discorsi portato verso una direzione in seguito a stratificazioni di un senso piuttosto che di un altro. Cioè quella roba che ci hanno detto mille volte negli ultimi 3 anni, basta ripetere tante volte, una cosa diventa vera, la stratificazione del senso. Qualcosa che dunque condiziona, ma lascia margini di gioco, di distorsione e di sviluppo. Ieri dicevo a Mattia, dovremmo ricominciare a usare grandi ironie, no? Ti montano su un ambaradan per metterti nell'angolo e costringerti a fare delle cose che tu non vuoi fare e tu fai lo scemo del villaggio, cioè vai a fare quella cosa che non volevi fare, su cui non sei d'accordo, portando una roba totalmente dissonante. Interrompi la narrazione. Il tema della conoscenza è dunque centrale per l'esercizio del potere tramite la gestione della verità effettuata ad esempio dalla Chiesa o dalla scienza positiva. Queste sono considerazioni di Foucault. Salto un po' di roba perché poi casomai ne riparliamo. Ora, nella Chiesa che cosa succede? Dopo Vaticano II la condizione formale è garantita, la forma battesimale della Chiesa come popolo di Dio. Lumen Gentium 9, scritto, documento conciliare, una sola legge, un solo capo, una sola condizione. La condizione formale è garantita. Lumen Gentium è la costituzione della Chiesa. La condizione di fatto, la diversità delle autorità, il riconoscimento della superiorità e gerarchie, e qua siamo un po' nel cavolo. C'ha ragione Francesco, il problema è il clericalismo, non è un problema, è il problema, perché c'è stata una piccolissima confusione che sarebbe che gli ascendenti, la superiorità di autorità e potere nella Chiesa ce l'hanno la parola di Dio e l'Eucaristia, noi i preti. Cioè, aveva avuto questa intuizione. E sì, siamo in fondo alla parabola aperta da Lutero. Cioè, il problema è che è vero che c'è delle superiorità e delle gerarchie. Vaticano II lo dice: la Chiesa è serva della parola, sottoposta alla parola di Dio. Teologicamente, guardate, non c'è discussione. Tra questo e costruire delle pratiche così, il passaggio è complicato. Perché nei secoli precedenti la confusione è stata che la parola di Dio è l'Eucaristia, mediati dall'unico mediatore ministeriale, identificavano la superiorità del mediatore. Se ci pensate, è comprensibilissimo come tipo di errore dal punto di vista storico, e non è che si stacca in un giorno, però questo qui è il problema della condizione di fatto. Terzo, la condizione di verità. Anche qui stiamo un po' nel cavolo, perché il riferimento a una ratio ragionevole sarebbe avere un po' una teologia, un insieme di teologie di riferimento a disposizione di tutto il popolo cristiano. Questa cosa qui l'abbiamo capita tanto tempo fa, per cui abbiamo creato l'atrio, per darci una ratio ragionevole condivisa, che non voleva dire pensare tutte le stesse cose, ma avere un luogo di conversazione, delle parole su cui, se non ti capivi, ci avevi il tempo di metterti lì e dire: ma cosa intendi, come funziona, in che senso, perché? Ma la ricostruzione di questo tessuto, di un dato di realtà, non di verità, e non di sincerità, perché la sincerità c'è tantissima nella Chiesa, e questo salva le anime di tutti, molto più della mia. Ma con la sincerità, in un tempo così complesso, non ci facciamo niente, perché la sincerità è il contrario di ogni conversazione possibile. Perché se io non sono proprio una bestia e un altro mi dice: io sinceramente la penso proprio così, il discorso è finito, perché non gli posso mica dire: e certo, sei cebo, cioè, sono convinto che sei sincero ma non hai capito niente. No, e fa brutto, non è carino. Cioè, e invocare la sincerità è la chiusura di una conversazione. La sincerità, il riconoscere la sincerità dell'altro, fa parte della condizione formale. Io parto dal presupposto che tutti, chiunque, fa del suo meglio per essere sincero, onesto, non è, cerca di non essere invidioso, arriva dove arriva, ma fa del suo meglio. Questo per me fa parte della condizione formale, del riconoscere l'altro come soggetto. Ma quando abbiamo bisogno di una ratio condivisa, questo non può essere il territorio di discussione. Abbiamo bisogno di principi di realtà e delle competenze di diverso tipo necessarie ai principi di realtà.
Ecco, su quel posso fare una specifica del dato di realtà. Cioè, come intendi il dato di realtà?
Be patient. Arriviamo. La condizione morale è il coraggio del conflitto responsabile, e su questo anche qui noi abbiamo pratiche di distorsione della condizione morale, dell'essere buoni, del volerci bene, del non litigate bambini, che ci hanno distrutto. Francesco in questo ci ha messo un numero in Evangelii Gaudium, che è l'unità superiore al conflitto, perché il conflitto esiste e deve essere raccolto, abitato. La distinzione tra avere nemici o avere incomprensioni, conflitto, discussioni anche passionali, ce la siamo persa per strada. Ma senza il coraggio di un conflitto responsabile non andiamo da nessuna parte. Che cosa ci serve? Un programmino per i prossimi 25 anni. Per la condizione formale ci serve la presa d'atto nelle sue conseguenze concrete dell'uguaglianza battesimale. Dunque urge una riforma della Chiesa, attualmente ancora clericale. Se ci pensate, Francesco, un colpo di qui, un colpo di lì, sta provandoci. Allora fa prefetto di una congregazione, un laico, fa un po' di operazioni, no, in cui dice: che problema c'è? È battezzato, basta, è sufficiente per avere autorità, per fare, no, un colpetto qui, un colpetto lì, no? Ma certo, questo però è, come dire, la riforma della Chiesa, cioè qualcosa che per esempio passa attraverso chi ha il potere di decidere. Noi possiamo premere, individuare dei punti, fare dei ragionamenti, ma poi ci va un moto proprio, perché il potere nella Chiesa è personale, inappellabile, quello del Romano Pontefice. Questo è uno dei motivi per cui molti dei suoi denigratori gli danno proprio personalmente contro, perché devono distruggere la fonte di questo potere qua, che altrimenti fa una riforma. la condizione di fatto con ascendenti, parola di Dio, Eucaristia, urge una configurazione di autorità molteplici. C'è un cavolo da fare, la Chiesa Cattolica ha un'unica forma di autorità che è quella ministeriale. Non c'è santo, per adesso funziona ancora così, ma proprio dal punto di vista legale, economico, cioè, perché possiamo dire siamo tutti responsabili della parrocchia, verissimo. Se crolla il tetto della parrocchia, in galera ci va il parroco o il suo legale rappresentante, non ci andiamo noi. E quindi che il parroco poi non sia tanto disponibile a discutere con noi su come fare rispetto al tetto, c'ha anche ragione. Allora, cosa vuol dire configurare autorità molteplici? Sia a livello ideale che a livello sostanziale, anche giuridico. Perché autorità molteplici? Perché è l'unico modo per dire che nessuno ha il monopolio della parola e dell'Eucaristia, e anche quello che presiede. Perché le autorità sono molte. Nell'esperienza, dunque, l'ascendente vero è altro, che non sono né io né il parroco. Terzo, a proposito del dato di realtà, urge una teologia strutturalmente incompleta, inquieta e immaginifica, quella che facciamo noi, cioè, per spiegarci in breve qual è il principio di realtà. È molto limitato, non è una definizione filosofica in questo senso, Paolo, è una roba molto concreta ed è prendere sul serio le nostre realtà, e questo che in 25 anni abbiamo cercato di fare senza raccontarci troppe balle. Il risultato è che poi uno non si sente più a casa sua dove vengono fatti altri discorsi, non saprebbe forse nemmeno spiegarlo, ma è consapevole che lì non c'è una presa in carico della realtà e si chiede: ma questi dove campano, ma di che cosa parlano? Molto banalmente, cioè, quindi non è una definizione di ordine generale che non saprei veramente dare, mi sembra una discussione infinita. Mi sembra piuttosto il tentativo di ridare alle parole che usiamo per dire la fede, secondo l'intuizione delle parole per dirlo, di dargli uno spessore almeno delle nostre realtà, senza pretendere che riguardi altri, ma in cui io non mi sento schizofrenico nel dire alcune frasi riguardo alla fede. Urge condizione morale, assunzione di autorità da parte dei vari soggetti ecclesiali che sia in grado di assumere il conflitto con ironia, un po' ogni tanto. Noi abbiamo un grande vantaggio nello svantaggio, come dicevo prima, l'ignoranza può avere una potenzialità positiva. La potenzialità positiva della condizione di minorità laicale è che ci abbiamo altre vite, perché ci abbiamo le famiglie, i lavori, le cose, uno ogni tanto se svaga anche un po' rispetto a sta cavolata della Chiesa. Allora, cosa succede? Possiamo reggere il conflitto con meno pathos, perché non essendo totalmente identificati lì, poi ogni tanto ce le fanno girare alla stragrande, ma uno però può anche avere un po' più di ironia, di leggerezza nel conflitto, perché poi c'ha anche altre cose dove mette sé. Infatti, chi sono i peggiori clericali? I laici totalmente identificati col servizio pastorale. Non sono i preti i peggiori clericali, sono i laici che stanno al 1000% dentro la parrocchia, che non hanno altre vite. Allora, dalla nostra condizione di minorità ufficialmente nella Chiesa, pigliamoci il buono. Noi siamo gente che ha tante vite, che ha vita sovrabbondante e che quindi può abitare il conflitto con una certa eleganza, perché siamo ricchi di famiglia, non dobbiamo difendere il gruzzoletto identitario dell'essere io sono il parroco, no, siamo ricchi di famiglia, ci abbiamo tante anime dentro, siamo padri, madri, mogli, mariti, avvocati, medici, insegnanti, quindi ci frega. Leggerezza che aiuta nel conflitto. Il tempo scorre, dunque salto, qui c'erano un po' di riferimenti alle documenti conciliari che fondavano un po' questo ragionamento. Sono alla penultima diapositiva. La paresia dunque è la presa di parola responsabile tra uguali diversificati secondo un logos ragionevole, conversazione per il governo di sé e degli altri. Questioni aperte, eccola qua. Una presa di silenzio è configurabile come un atto di parresia?
Quando è che bisogna parlare, quando è che bisogna tacere?
Quando è che bisogna parlare, quando è che bisogna tacere? Quando il silenzio parla e quando il silenzio è solo stare muti? No. O sottrarsi alla responsabilità? Certe volte assumere la responsabilità significa tacere. Qui la risposta io non ce l'ho. Credo che però è troppo forte nella tradizione cristiana, in quel barcone dell'inizio con la cattedrale, questo tema della dialettica silenzio-parola, per ignorarlo. Però dobbiamo un po' ripensarci, ma soprattutto pensarlo secondo principi di realtà. Il silenzio non può essere semplicemente il silenzio artefatto di dire ai quindicenni adesso per 2 ore state zitti. Questo può essere un utile esercizio di tipo pedagogico, che va bene insegnare ai più piccoli a calibrare silenzio e parole, ma quando parliamo di silenzio con una valenza teologica rispetto al discepolato, no? Quando Gesù tace, perché tace? Per esempio, tace di fronte a Pilato. E lì però bisogna lavorarci, io non l'ho ancora fatto, lo farò, ma non l'ho ancora fatto.
Però forse nel silenzio uno può fare opera di discernimento rispetto ai propri pensieri. Ad esempio, scegliere a quale pensiero andare dietro, può essere una pratica a cui noi possiamo intanto tornare ad allenarci, perché sennò la testa.
Assolutamente.
Quando tu dicevi all'inizio, farò sia silenzio, sono le due pratiche che dicono di noi, nel silenzio ci potrebbero essere delle cose da fare, secondo
me. No, allora, parresia e discernimento, esattamente. E il discernimento si ha sia rispetto alle prese di parole che rispetto alle prese di silenzio. Il discernimento è sempre necessario. Le due, Francesco dice, le prime due pratiche cristiane sono parresia e discernimento. Quindi una cosa che avviene in parte dentro di me, ma anche nel confronto tra credenti, è una cosa che è lo sbilanciamento fuori, la parresia, di parole / silenzi rispetto a tutti. Sono due dinamiche fondamentali. Quindi è chiaro che quello che dici tu è verissimo. Cioè, ad esempio, che il discernimento su quali pensieri seguire è un'antica prassi cristiana. Un discernimento degli spiriti secondo Sant'Ignazio sarebbe sta roba qua. Non tutto quello che senti viene da Dio, alcune cose no, quindi è meglio che butti via. Sì, ma cosa vuol dire? Cioè, però questo è tutto un capitolo gigantesco su cui bisognerebbe lavorare ancora un po', tutto qua. Cioè. Secondo questione aperte, la dicotomia individuale, collettivo, pubblico, privato, la politica, ricordate che quel vertice può essere intesa come arte del governo per il bene comune, in che senso? Nel senso che certo che sì, questa è la frase che diciamo sempre, cioè... Per esempio, tra pubblico e privato la parola comune non c'è. Forse bisognerebbe cominciare a ragionare su che cos'è questo terzo che si dà tra pubblico e privato. Secondo la logica di Foucault, il comune è veramente un terzo, non è identificabile col pubblico. Il pubblico identifica gli ascendenti, le superiorità, eccetera, eccetera. Il comune è il punto di raccordo tra i due, tra la comune uguaglianza e il riconoscimento delle differenze. Qui c'è, anche qui sono veramente questioni aperte, cioè vi sto dicendo qual è il mio indice di lavoro dei prossimi 3 anni, ecco. Terza questione: è possibile un paradigma eucaristico che verifichi per i credenti una struttura plurale pratica delle autorità e delle gerarchie? Cioè, se dobbiamo ripartire dai fondamentali e non sappiamo bene quali sono le pratiche, forse non conviene che guardiamo come funziona il paradigma eucaristico, che sarebbe la cosa fondamentale che Gesù ci ha detto, fate questo in memoria di me, quello è, come funzionano lì i passaggi per capire quali pratiche possiamo incoraggiare e costruire. Possiamo usarlo come traccia, anche qui, lunga intuizione dell'altro sulla questione liturgica.
però appunto il paradigma eucaristico non si dà in astratto ma nella concretezza di paradigmi eucaristici che secondo me alcuni sarebbero
sono un tradimento
del paradigma eucaristico.
Esattamente.
Per cui è su un livello di
esattamente,
se noi prendiamo certi paradigmi eucaristici a
però in questo
paradigma cioè
eh sì, l'operazione fatta dai neocatecumenali è quella, prendono un paradigma cristico che in realtà è distorto e lo applicano alla comunità, viene fuori una stortura, no? Però il popolo di Dio un po' di buon senso ce l'ha, per cui la gente viene qua e ti dice vabbè, però qui la messa è, no? Quindi bisogna un po' lavorarci, capire un po' quali sono i criteri eccetera. E quarto e ultimo, discernimento e parresia, quale, come prime pratiche credenti, qual è il rapporto? Questa cosa qui, secondo me, che il discorso facciamo adesso con Romina, sono due robe su cui bisognerebbe ancora, cioè io ho la sensazione che io devo lavorarci ancora molto, però diciamo, questo sarebbe la mia agenda delle cose su cui vorrei riflettere. Quindi se voi avete dei suggerimenti a vario livello, me li date e poi io metto nel calderone. Qui mi fermo.
Bene,
grazie.